Laudetur Jesus Christus.
Prima edizione del radiogiornale della Radio Vaticana. Il Papa, Ucraina, l'accordo sulle navi è un primo passo verso la pace. E poi avremo la catechesi del Papa ieri all'Angelus. Parliamo poi della situazione sul terreno in Ucraina, ma anche del Medio Oriente, dove nonostante la tregua firmata tra palestinesi e Israele c'è stata una notte di guerra. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Francesco, nei saluti del dopo Angelus ha fatto riferimento ieri all'intesa siglata da Kiev e Mosca, parlando di segno di speranza per arrivare ad una pace giusta e duratura. La voce del Papa nel servizio di Francesca Sabatinelli.
Desidero salutare con soddisfazione la partenza dai porti dell'Ucraina delle prime navi cariche di cereali.
È così che nei saluti del dopo Angelus Francesco fa riferimento ai risultati finora ottenuti dopo la firma dell'accordo tra Mosca e Kiev lo scorso 22 luglio a Istanbul con la mediazione di Turchia e Nazioni Unite e che ha permesso finora la partenza di navi da carico dai porti ucraini. Questo passo, spiega ancora il Papa, dimostra che è possibile dialogare e raggiungere risultati concreti che giovano a tutti.
Pertanto tale avvenimento si presenta anche come un segno di speranza. E auspico di cuore che seguendo questa strada si possa mettere fine ai combattimenti e arrivare a una pace giusta e duratura.
E dai porti ucraini sono partite effettivamente altre 4 navi mercantili cariche di prodotti agricoli, un segnale questo di speranza che cozza però con i combattimenti che proseguono sul terreno. Intanto l'ONU chiede di sospendere tutte le operazioni militari vicine alle centrali nucleari. Ci aggiorna in studio Marco Guerra.
Sì, un mercantile carico di olio di girasole è partito da Odessa per raggiungere l'Italia contemporaneamente. 3 navi con semi di girasole e mais sono salpate da Kornomorsk dirette in Cina e Turchia. Il tutto per un totale di 160.000 tonnellate di prodotti agricoli. L'accordo firmato da Kiev e Mosca sull'esportazione dei cereali ucraini diventa pienamente operativo. La speranza prende il largo con le navi, ma si ferma sul terreno ucraino dove continuano gli attacchi missilistici russi. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha detto di temere che la situazione si trasformi in un conflitto prolungato e ha chiesto di sospendere ogni operazione militare definita suicida vicino alle centrali nucleari, in particolare a quella di Zaporizhia, la più grande d'Europa, teatro da venerdì di scontri tra russi e ucraini che si sono reciprocamente accusati. L'ONU chiede che possano accedervi gli ispettori della IEA. Sul fronte diplomatico il presidente ucraino Zelensky ha avvertito che se la Russia cercherà di annettere le regioni occupate tramite referendum saranno chiusi tutti i negoziati.
E preoccupazioni arrivano anche dal Medio Oriente. Nonostante l'inizio ufficiale della tregua entrata in vigore questa notte tra Israele e Jihad Islamica, proseguono i lanci di razzi dalla striscia di Gaza e i raid israeliani di risposta. Sentiamo Paolo Ondarza.
Suonano le sirene nella notte nel sud di Israele, nonostante la tregua con la Jihad Islamica mediata dall'Egitto sia entrata in vigore alle 23.30 locali. Dalla striscia di Gaza sono proseguiti infatti i lanci di razzi e gli annunciati raid di risposta da parte di Israele non si sono fatti attendere. L'esercito dello Stato ebraico precisa di aver colpito un ampio numero di obiettivi della Jihad a Gaza. Nelle ultime ore il governo israeliano aveva comunicato di aver raggiunto quanto si prefiggeva con l'operazione Breaking Dawn, che in soli 3 giorni ha provocato almeno 40 morti, oltre 300 feriti anche tra i bambini. All'accordo, confermato dalla Jihad, si sarebbe arrivati grazie all'impegno del Cairo per il rilascio di 2 membri del gruppo radicale palestinese. Fino all'annuncio della tregua la situazione è rimasta quella di una guerra senza internet Gaza, dove in 2 attacchi sono state uccise 8 persone, tra cui 4 minori. Sempre ieri su Israele una pioggia di circa 1.000 razzi è caduta per la prima volta anche sulle aree di Gerusalemme e Beersheva, dove, come a Tel Aviv, la popolazione è riparata nei rifugi. Non si contano vittime, ma danni ad edifici.
E nonostante una notte di combattimenti, comunque c'è la speranza che la tregua siglata porti chiaramente a un allentamento delle tensioni. Gabriele Cerasa ha raccolto una testimonianza, sentiamo.
Nella parrocchia cattolica di Gaza abbiamo sospeso tutte le attività di estate che stavamo svolgendo. Ringraziando Dio abbiamo finito un mese di campo estivo per 230 bambini e giovani cristiani. E quindi abbiamo sospeso tutto tranne l'adorazione eucaristica quotidiana e la Santa Messa, perché non c'è sicurezza. Sono stati pochi giorni di violenza, però molto, molto forte. Questa situazione ha preso per sorpresa a tutti, perché questo anno, per il vero, dalla guerra di maggio, questo anno è stato più calmo, più sereno. Israele aveva pure rilasciato qualche migliaia di permessi per lavoratori palestinesi di Gaza che per lavorare sia in Israele che nell'altra parte di Palestina, Gerusalemme orientale e la Cisgiordania. E quindi quello era un segno di normalità, pure dopo la Pasqua. Speriamo che si calmi la situazione al più presto. Ebbene, a tutti chiediamo di pregare per la pace e pure di lavorare per la pace, quindi per una giustizia salda tra le popolazioni e quindi pure ciascuno nel suo ambito di lavorare per la riconciliazione e per questa giustizia.
Ci spostiamo in Kazakistan, dove sono iniziati i preparativi per l'accoglienza di Papa Francesco, che si recherà nel paese asiatico per partecipare al 7° congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, in programma dal 13 al 15 settembre prossimi. La presenza del Santo Padre costituisce per il congresso stesso la sua più grande conquista di tutti questi anni, perché il pontefice è la figura internazionale più importante e riconosciuta nel campo della promozione del dialogo tra nazioni, culture e religioni diverse. Queste le affermazioni di Monsignor José Luis Mumbiela Sierra, presidente della Conferenza Episcopale del Kazakistan e vescovo della diocesi di Santissima Trinità ad Almaty. Federico Piana lo ha intervistato, sentiamo.
Credo serva a sottolineare la vocazione di questo paese ad essere un modello di pacifica convivenza tra etnie e religioni diverse. Inoltre, la visita del Papa è sempre uno stimolo perché sale la luce che noi cattolici siamo chiamati a trasmettere in questo paese. Non si perdano o si spengano.
Quali saranno i temi di questo congresso e come verrà sviluppato?
Il ruolo che i leader religiosi sono chiamati a svolgere nello sviluppo spirituale e sociale dell'umanità. Sono previste diverse presentazioni, tavole rotonde, nonché la pubblicazione di un documento congiunto.
Ci spostiamo in Africa. Il Kenya domani andrà al voto per scegliere il nuovo presidente. William Ruto e Raila Odinga sono i due favoriti alla più alta carica dello Stato, sono dati in parità dai sondaggi. Intanto arrivano appelli alla calma dalla comunità internazionale e i candidati hanno firmato un patto per riconoscere i risultati ed evitare le violenze, stesse violenze che scossero il paese alle scorse elezioni. Marco Guerra ne ha parlato con padre Giulio Albanese, missionario comboniano e giornalista esperto di Africa.
Ora lo scontro sul piano elettorale avviene fondamentalmente tra due personaggi. Ruto, che rappresenta, come dire, la novità, ma per modo di dire, perché poi comunque è un personaggio che nel mondo della politica ha navigato, il quale si rivolge ad un elettorato prevalentemente giovane. Lui dice che c'è bisogno di innovazione. Sul versante opposto c'è un altro politico che ha tentato tante volte di fare presidente, si chiama Raila Odinga ed è stato sempre all'opposizione e molto influente, gode di appoggi anche all'estero.
Si temono tensioni dopo il voto?
Diciamo che questa è una costante, ogni volta che ci sono state le elezioni, anche perché solitamente il copione è questo, chi ha l'opposizione, chi ha perso, getta benzina sul fuoco, coinvolgendo soprattutto queste fasce emarginate della società keniana.
Ed ora la catechesi di ieri del Papa, camminare senza paura nella certezza che Dio ci accompagna sempre, restare svegli per non addormentarci mentre il Signore passa. All'Angelus ieri Papa Francesco ha commentato i due inviti di Gesù, non temere piccolo gregge, stiate pronti. La storia, ha detto, è nelle mani di Dio e da qui il duplice invito a non affannarsi e a vigilare responsabilmente su quanto abbiamo ricevuto. Ed è tutto per questa edizione. Da Giancarlo Lavella, a voi tutti grazie per l'attenzione.